Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di qualcosa abbastanza, diciamo così, ispido: il rapporto fra comunismo e stalinismo. Cosa vuol dire? Stalin era comunista. Sì, però bisogna un po' specificare. Allora, noi trattiamo lo stalinismo, almeno io lo faccio, ma non solo io, sono anche altri, come una sorta di messa a terra totalizzante della teoria comunista, se non della teoria marxista. Allora, qui devo dire una cosa che mi è venuta in mente ieri sera mentre pensavo a questo incontro. Molti anni fa scrissi un pezzo critico contro uno scritto che diceva, non so neanche più di che scritto era, sarà 50 anni fa che l'ho scritto, 40, non lo so, che diceva: io sono comunista e marxista. E diceva: beh, per forza, comunista e marxista. Invece non è per forza, logicamente. Sbagliavo io allora, come a volte ho sbagliato. Mentre appunto in questo caso il marxismo si deve differenziare dal comunismo generico, perché il marxismo è stato un comunismo, diciamo, scientifico, come si dice, ma che vuol dire basato su un terreno solido, scientificamente umano, e non soltanto del cuore o dello spirito, ma scientifico. Ecco, il comunismo marxista, diciamo, vola in alto, no? Anche per le indicazioni storiche. Poi questo volare alto, nel momento in cui lo si deve mettere a ruolo, cioè si deve costruire un ruolo nei paesi che hanno attraversato questa fase, questo ruolo ha bisogno di pesi sociali e storici. Mentre il marxismo, l'idea che Marx ed Engels, ricordiamo che erano in due, Marx ed Engels, avevano avuto del comunismo, non aveva avuto a che fare direttamente con una pratica di potere, diciamo, funzionale. Certo, sono stati molto vicini, due per esempio alla Comune di Parigi, però loro direttamente non avevano questa, anche perché probabilmente non avevano neanche tempo, perché lo studio e la produzione culturale era talmente ampia che non avevano certo il tempo per diciamo governare niente. Ma questo mettere pesi sociali e storici al comunismo marxista può portare a estremizzazioni materiali, cioè funzionali nella pratica. Gli esempi sono diversi. Gli esempi sono diversi, e in questo modo questi esempi diversi si possono definire come al di fuori della, diciamo, della storia del comunismo marxismo, perché appunto si sono allontanati troppo, insomma, da questo. E pur allontanandosi troppo, chiaramente devono mantenere questa estremizzazione di cui adesso parleremo, alcuni legami con questo pensiero alle spalle di Marx ed Engels, perché altrimenti non potrebbero gli stessi diciamo estensori di questa pratica di governo dichiararsi comunisti. Quindi bisogna che in qualche modo facciano riferimento a questa centralità del pensiero marxista-engelsiano. Gli esempi di queste estremizzazioni, insomma, possiamo tutti quanti pensare quelli che possono essere, per esempio la Corea del Nord, la Cambogia, quella dei Khmer Rossi, l'Eritrea, le colonie portoghesi in Africa, il Nicaragua. Ecco, per ognuno di questi ci sarebbe da discutere, ma adesso li ho messi lì a mo' di esempio, poi ognuno ha l'idea che ha, ogni persona può prendere posizioni diverse. Ci sono esempi di deviazione, no, in tutti questi posti da quello che è il percorso edificante. Poi ognuno, appunto, torno a dire, ha le sue ragioni da mettere in campo. Se voi sentite tutta diciamo, la produzione politica della Corea del Nord, di ragioni ne ha veramente tante, però ognuno fa quello che deve fare o quello che vuole fare. Tutto questo rappresenta, io ho sempre avuto questa idea e ho trovato conforto in uno scritto della Rossana Rossanda, che tutti quanti queste diciamo, configurazioni comuniste facciano parte della nostra storia di comunisti, almeno per chi si richiama al comunismo. In percentuale, alcuni di più, alcuni di meno, che ne so, il Khmer Rossi, è difficile pensare questa cosa, però possiamo dire che un 5% di quello che facevano rientra in quest'album di famiglia. Io direi di sì, anche perché la loro storia, al di là delle schifezze che hanno messo in campo, è una storia di persone che si vogliono ribellare all'imperialismo americano. Poi come l'hanno fatto è assolutamente esecrabile, però quel 5% in qualche modo ci possiamo pensare, come del resto per la Corea del Nord, quanta percentuale ha nella storia del comunismo internazionale adesso la Corea del Nord, dove praticamente il potere si passa da padre in figlio, cioè voi capite che non ha niente a che fare col marxismo questo, però altre cose possono avere a che fare, anche qui una sorta di lotta all'imperialismo americano, di scontro con l'imperialismo americano. Ognuno di questi esempi potrebbe portare qualcosa. Questo scritto della Rossana Rossanda, quando scrive dell'album di famiglia, dice appunto che tutto quanto è uno scritto che è pubblicato sul Manifesto il 28 marzo 1978, in pieno sequestro Moro. Rossana Rossanda pubblica questo articolo, nel quale appunto si chiama l'EBR, quell'album di famiglia. Voi capite che dire che l'EBR fanno parte dell'album di famiglia era già pesante nel 78. La Rossanda è una persona assolutamente di altissimo livello e quindi queste sue prese di posizione sono praticamente controcorrente, e nello stesso tempo sono tutte delle botte tremende al conformismo comunista che c'è sempre stato negli anni 70, e adesso non parliamone, conformismo, cioè essere legati a degli stilemi che debbano essere sempre quelli. Questa è una cosa così cretina che, scusate, diciamo questo sfogo, ma una cosa così cretina che viene fatto da allora fino adesso. E non se ne può più, e nonostante ci siano state continue, come si può dire, prove che questo è sbagliato, niente, si va avanti così. Ecco, lei comunque all'epoca, siamo nel 78, parla di album di famiglia, vi leggo una riga, dice: in verità chiunque sia stato comunista negli anni 50 riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle BR, sembra di sfogliare l'album di famiglia. Ci sono tutti gli ingredienti che ci vennero propinati nei corsi Stalin e Zdanov di felice memoria. Questo è ironico, naturalmente. Ecco, che vuol dire che anche questo esempio, diciamo così, assolutamente, come si può dire, classificabile in ambiti che col comunismo hanno poco a che fare, veniva appunto preso, veniva individuato come qualcosa che poteva rientrare nell'album di famiglia. Dopodiché, siccome questo scritto è stato, come si può dire, molto criticato già all'epoca, soprattutto da parte degli ambienti del Partito Comunista, dai quali ambienti la Rossanda derivava, fra l'altro, lei scrive poi il 2 aprile 78 un altro articolo, un po' più lungo, sempre sul Manifesto, nel quale appunto ritorna sulla stessa situazione, dicendo al Partito Comunista che sarebbe il caso di smetterla di essere così conformisti per arrivare ad una modernità, diciamo, che serviva di più, insomma, occorreva, come si può dire, risanarsi, ecco, dal conformismo stesso. Occorreva uscire da questo conformismo. Questo album di famiglia della Rossanda ha a che fare poi, anche se molto lontanamente, con quello che è accaduto poi nella effettiva pratica dei paesi comunisti o su posti tali di cui vi parlavo prima. Questo album appunto ha a che fare con una storia che poi deve essere sempre interpretata o reinterpretata per arrivare all'obiettivo ultimo, che era appunto quello del potere, ma del proletariato. E allora in questo modo l'album di famiglia è come se fosse un lenzuolo steso sopra le necessità e alle esigenze di classe e quindi del proletariato, e diciamo così rappresenta un tentativo di storicizzazione di quello che è la teoria marxista-engelsiana. Ecco, questo significa, questo tentativo di storicizzazione, sporcarsi le mani, chiaramente agire su un terreno che non è direttamente quello della teoria, ma deve avere la sua configurazione, il suo, come si può dire, un rapporto diciamo interpretativo, è una traduzione. Il regno della purezza non attiene alla pratica comunista, alla pratica, e quindi bisogna appunto arrivare a metterla in campo con una certa possibilità di riuscita e di vittoria. Quindi se il regno della purezza è molto lontano, non bisogna però allontanarsi totalmente dall'aspetto teorico, perché altrimenti non è più comunismo, non è più niente, è tutto sciolto. Allora, gli esempi fatti prima, ognuno può verificare nel suo modo di vedere le cose che cosa è totalmente sciolto di questo rapporto con la teoria e di che cosa invece in qualche modo rimane. Ecco, difficile pensare a qualche rapporto più che esile, quasi inesistente, parlando di alcuni di quei paesi di cui ho fatto esempi, Corea del Nord, Cambogia, Eritrea, eccetera, Nicaragua e altre cose. È difficile. Allora, soprattutto sullo stalinismo, si ha una continua rimando a quello che Stalin ha fatto. Voi sapete che ultimamente il Parlamento europeo ha equiparato stalinismo e nazismo, anzi, per meglio dire, comunismo e nazismo, ma avendo in mente stalinismo. Quando qualche interlocutore politico, non so, in TV, in radio, sui giornali, vuole dare un'interpretazione offensiva alle parole di chi sta parlando, si dice: ma questo è comunismo e stalinismo. Ecco, come se dargli dello stalinista fosse una sorta di così di dannazione di cui non ci può essere niente di maggiore. Non molto tempo fa, qualche settimana fa, nel sito resistenze.it è stato pubblicato, tradotto chiaramente, un lungo articolo di questo Thanatis Spanidis che discute dello stalinismo, mettendo assieme interventi e citazioni da storici borghesi. Il testo è abbastanza interessante, abbastanza lungo, insomma. È stato pubblicato il 7 di marzo di quest'anno, nel 24, nel numero 893 di Resistenze, però mette in campo delle evidenze che a volte da parte degli stalinisti italiani, ce n'è ancora qualcuno, si tende a non vedere. Però nello stesso tempo il testo vuole discutere della questione di Stalin, del suo modo di avere il potere in Unione Sovietica. Vi leggo qualche passaggio. Inizia questo testo dicendo che nel 37-38 furono giustiziate oltre 680.000 persone e il numero dei detenuti dei campi penali raggiunse il massimo storico di quasi 1.900.000 persone nel 1938. Questo fa parte di un acuirsi della repressione che in Unione Sovietica era stata, diciamo, portata avanti proprio nel periodo 37-38. Non c'era nel 36, come dice poco oltre, dice, ma già nel 36 c'erano pochi segni da far pensare che l'anno successivo avrebbe visto centinaia di migliaia di arresti ed esecuzioni, in cui erano stati condannati a morte, tra gli altri, in questo biennio 37-38, i leader dell'ex opposizione di sinistra, Zinoviev e Kamenev, e anche altri ancora, come appunto diciamo dirigenti bolscevichi della prima ora. Questo periodo è stato, diciamo, quello del 36, è stato, diciamo, appena prima di quello che accade successivamente, e nel 33, dice, per esempio, erano stati arrestati 135.000 persone, nel 36 solo 2.500, quindi vuol dire che appena prima del periodo incriminato 37-38 la repressione non era così elevata. Ricordiamoci che l'Unione Sovietica era un paese enorme e la popolazione era, diciamo, molto alta, non so, mi sembra sui 200 milioni di persone, quindi 2.000 persone sono abbastanza poche. Dalla fine del 35 anche la politica della mano pesante contro i culacchi era stata abbandonata. E queste sono tutte citazioni da uno storico borghese che si chiama Ghetti, e dice: nella nuova Costituzione del 36 il suffragio universale fu stabilito anche per gli ex controrivoluzionari. E poi, diciamo, questo ritorno, insomma, ad una pratica, diremmo, insomma, più democratica, arriva appunto fino al 37-38, ma nel quale cominciano invece le repressioni più importanti. Dice l'ordine numero 00447 del Commissariato del Popolo per gli Affari Interni, che era NKVD, alla fine del luglio 37 diede inizio alla repressione di massa nel 38. Presentò una netta rottura con la prassi degli anni precedenti. E quindi praticamente si ha quel numero di cui abbiamo parlato prima di incarcerati e di uccisi. La Russia era un paese, diciamo, era un paese rivoluzionario, ma in una situazione economica e, diciamo così, industriale molto molto bassa. Man mano che ci si avvicina alla seconda guerra mondiale, 38 manca praticamente un anno, comincia nel 39, ecco, in Russia questa, diciamo, debolezza viene vissuta come una sorta di pericolo per quanto riguarda l'indipendenza del paese, e quindi il rapporto con il resto del mondo è un rapporto che cercava qualche alleanza. Questa alleanza era, diciamo, stata cercata soprattutto dopo che la Germania di Hitler aveva invaso i Sudeti, per esempio, che erano un piccolo territorio, insomma, nella Repubblica Ceca, che era abitato da tedeschi, ma che era una Repubblica Ceca. E quindi i sovietici, vedendo questo allargamento, cercarono rapporti con i paesi occidentali. Loro li cercarono, i paesi occidentali non li trovarono, anche perché nel 1936 era stato firmato il patto anti-Cominter tra l'Italia, la Germania e il Giappone, e quindi l'Unione Sovietica si sentiva accerchiata, e allora cerca questi rapporti, ma i rapporti non vengono. Addirittura c'è una dichiarazione che vi leggo velocemente, perché è in un testo di storia che usavo al liceo, cioè come quando insegnavo, e adesso non credo che ci siano più. Viene riportata questa dichiarazione del ministro polacco della difesa, e dice: coi tedeschi, questo siamo praticamente nel 39, coi tedeschi rischiamo di perdere la nostra libertà, coi russi la nostra anima. Questo è il senso profondo della società polacca, quella che anche al giorno d'oggi è continuamente attraversata da rapporti, diciamo così, feudali, quasi medievali. Ora c'è un regime un pochettino più moderno e vedremo cosa viene fuori, ma il loro essere anti-Unione Sovietica, come adesso, anti-Russia, è abbastanza pesante. E quindi la cosa, diciamo, viene ripetuta nel tempo. Ecco, le repressioni del 37-38 si prestano chiaramente alla propaganda anticomunista, ma il fatto che queste repressioni ci furono veramente. La motivazione era perché il gruppo attorno a Stalin si sentiva, potremmo dire, accerchiato in qualche modo e quindi cercava di, diciamo così, di superare questo accerchiamento aumentando la repressione fino al 1938. E i dati delle uccisioni delle reclusioni nei gulag sono impressionanti. E questo ha a che fare con diciamo poi tutta la, come si può dire, lo scontro culturale e teorico che è stato successivamente messo in atto. Le cose poi che sono accadute sono in qualche modo specificate da lettere che vengono pubblicate solo recentemente, che riguardano appunto quel periodo nel quale la situazione era sempre più pesante. Leggo da questo libro, Lettera al Boia, scrivere a Stalin, pubblicato da Archinto, anche qui siamo in un periodo abbastanza recente, nel 2011, in cui appunto uno storico che si chiama Klevniuk scrive: le repressioni di massa nel 37-38, esteriormente caotiche, furono in realtà una serie di operazioni punitive centralizzate, volte a colpire quelle categorie della popolazione che i dirigenti dell'URSS consideravano potenzialmente o realmente nemiche del regime. Queste operazioni cominciarono nel luglio-agosto del 37 e proseguirono fino al 38, quando, sempre per ordine di Mosca, cessarono. E la maggioranza delle vittime del Grande Terrore non era costituita da dirigenti, come in primo momento si era pensato, ma da semplici cittadini accusati di reati politici, solo perché la leadership del paese aveva preso la decisione di condurre operazioni di massa. Ecco, cerco di tagliare un po' di cose. La questione veniva appunto portata avanti in termini abbastanza, secondo i testi che ho citato, in termini abbastanza, come si può dire, precisi, ma neanche troppo, perché poi, secondo appunto alcune affermazioni, il tutto sfugge al centro del potere sovietico, perché era un paese talmente vasto che non si poteva controllare in modo preciso, e questa centralità, diciamo così, delle decisioni del potere politico sovietico venivano poi messi in atto nelle varie zone, come si può dire, della periferia del territorio, da rappresentanti del potere rozzi e ignoranti. E quindi questo era una, come si può dire, una trasfigurazione dagli ordini centrali alla loro messa a terra. Ma questo è un problema che poi in Unione Sovietica andò avanti per molto tempo. Consideriamo che la cultura e l'acculturazione avveniva soprattutto nelle città, mentre le campagne e nei luoghi più lontani dalle più grandi città erano vivevano un altro tempo, insomma, un'altra modalità di tempo. Bene, un'altra considerazione sempre riguardo a Stalin è nell'introduzione di Lucio Colletti al testo di Stalin, Principi del Leninismo. Anche questo è un testo abbastanza datato, scritto nel 1970. Colletti è un personaggio di un certo interesse, insomma, anche per le sue partecipazioni politiche, variando da sinistra a destra. Comunque, ricordiamoci che Colletti è stato un elemento di riferimento per i marxisti dell'America Latina. Comunque, scrive Colletti: il disegno non era dunque, nella introduzione, pagina 5, il disegno non era dunque quello di compiere la rivoluzione in un determinato paese, questo Stalin. E sia pure in un paese dalle proporzioni gigantesche come l'impero zarista, disteso su due continenti, il disegno era la rivoluzione mondiale. La rivoluzione che i bolscevichi fecero in Russia fu da loro concepita non essenzialmente come una rivoluzione russa, ma come la prima tappa di una rivoluzione europea e mondiale. Come fenomeno esclusivamente russo, essa non aveva per loro alcun significato, nessuna validità e nessuna possibilità di sopravvivere. Il paese quindi da cui il processo rivoluzionario incominciava interessava i bolscevichi non per se stesso, cioè per le sue caratteristiche e il suo destino nazionale, ma come la piattaforma da cui doveva prendere le mosse un rivolgimento mondiale. L'Europa allora era, o sembrava di essere, il cuore del mondo. Se partendo dalla Russia, arretrata ma immensa, la rivoluzione avesse trionfato in Germania, nell'impero austro-ungarico in Italia, l'asse del mondo intero sarebbe risultato spostato. Ecco, questa era l'idea, insomma, che si poteva cogliere dallo stalinismo e soprattutto prima ancora dal leninismo, da Trotsky e poi da Stalin. Solo che Stalin si trovò a che fare con una configurazione storica abbastanza particolare e con una presenza aggressiva di quello che era la Germania negli anni 30, e quindi evidentemente, come si può dire, sterzò in un modo storicamente accettabile ma teoricamente non accettabile verso considerazioni, configurazioni, comportamenti che sono assolutamente esecrabili dal punto di vista umano. Ecco perché, insomma, Colletti ci ricorda questo, insomma, che la rivoluzione da parte dei bolscevichi era considerata una sorta di inizio di un percorso molto più elevato. Vado veloce perché voglio soltanto ricordare che c'è una citazione da Engels che riguarda appunto la guerra dei contadini. Se la ritrovo ve la leggo, altrimenti ve la porto a memoria. Engels dice praticamente che, come in quel periodo la guerra dei contadini in Germania, siamo praticamente nel 1600, 1500-1600, c'era bisogno di una certa chiarificazione fra quello che si poteva e quello che si doveva fare. Ecco, questo è anche nell'Unione Sovietica di quel periodo, quello che si poteva e quello che si doveva fare. Però questo poi lascia sul terreno degli strascichi, delle scorie che sono pesantissime, come appunto tutti i comunisti che sono stati poi presi e uccisi o imprigionati, che comunque hanno fatto una vita orribile in Unione Sovietica, e alcuni di questi erano anche italiani. Vi voglio solo citare questo nome che si chiama Dante Corneli. Questo è un testo di un libro del 75 dalla Pietra, che è una casa editrice che non c'è più. Si chiama Il Redivivo Tiburtino. Corneli poi ritorna in Italia dopo un periodo, passato come prigioniero in Unione Sovietica, e comunque rimane comunista. Come rimane comunista, questa è l'ultima citazione che voglio fare, ma bisogna assolutamente che voi ve la andiate a leggere, questo libro di Emilio Guarnaschelli, Una piccola pietra, Gazzanti, siamo nell'82, Guarnaschelli scrive alla sua fidanzata che lo seguiva per tutti i suoi spostamenti in Unione Sovietica, ed è la figura di un comunista che muore praticamente, come si può dire, in questo periodo staliniano. Ed è un uomo toccante, una questione toccante, questa non so se ancora un po' di tempo, dalla prefazione di Leonetti, che scrive una prefazione a questo libro, è Alfonso Leonetti, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, scrive in questo libro che questo non è uno scavo archeologico, questo qui di Guarnaschelli, e neppure una resurrezione. Questo libro, che ci giunge oltre 40 anni dopo la morte dell'autore, porta la sua piccola pietra alla costruzione del socialismo. È anzi un libro di scottante contemporaneità sulle vie del socialismo e sulla costruzione della società socialista. Chi creda di trovarsi di fronte a una pubblicazione antisovietica farà bene a disilludersi subito. Leonetti ha avuto una storia un po', diciamo così, difficile anche col Partito Comunista d'Italia, poi Partito Comunista Italiano, ma è una persona di uno splendore, di una limpidezza assoluta. Io l'ho conosciuto negli ultimissimi anni della sua vita, lui stava a Roma, ci scrivevamo, lui mi mandava delle cartoline o delle brevi lettere. Ecco, consiglio appunto di leggere questo testo, Una piccola pietra, pubblicato da Garzanti. Bene, in tutto questo, quello che esce alla fine è che la questione della critica è assolutamente significativa. L'aspetto critico, l'uso critico dell'approccio alle cose, la cultura critica è essenziale. E ricordo, per finire, questa dichiarazione di Ludovico Scemonacchi, anch'esso conosciuto, lui però stava a Milano negli ultimi anni della sua vita, negli ultimi 5-6 anni della sua vita, in una lezione tenuta all'Università Statale di Milano, disse questa frase agli studenti: studiate e criticate. Ecco, bisogna fare tutte e due le cose, studiare e criticare, ma studiare. Perché se non si studia non si riesce a criticare, non se non si critica non si riesce a studiare, se non si studia non si riesce a criticare, e lo studio va messo prima della critica, che viene dopo e che è essenziale anche per capire questo rapporto fra comunismo e stalinismo. Grazie e arrivederci.
Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.